6 di sera.
Un sì convinto al Parco Val Calanca è uscito oggi dalle assemblee comunali di Rossa, Calanca, Buseno e Santa Maria, un plebiscito che lancia di fatto il primo parco naturale regionale della Svizzera italiana. Il marchio è atteso entro la fine dell'estate. Bentrovate e bentrovati da Luca Berti. Stasera partiremo dunque dal Grigioni italiano per poi scendere in Ticino, dove politicamente non è passata inosservata la richiesta del presidente UDC nazionale di unire le liste con il PL in molti cantoni, anche se non in Ticino. A sud delle Alpi l'alleato dei democentristi è la Lega, che oggi ha comunque storto un po' il naso. No dal PLR cantonale, dove però la proposta riporta a galla qualche differenza di vedute tra liberali e radicali.
Penso che è una politica incompatibile con la concezione di liberalismo che abbiamo noi, il Partito Liberale, che non segue questi principi, difficilmente può ancora chiamarsi liberale. Non credo che si possa buttare alle ortiche oltre 100 anni di storia.
La voce di Gabriele Gendotti, esponente dell'ala radicale del PLR ticinese, sentiremo le varie reazioni dai tre partiti. E sempre in Ticino la politica guarda ora soprattutto alle elezioni cantonali del 2 aprile prossimo. Ci si arriva con un record di candidati e di candidati. La domanda è come mai, visto che ci si attendeva una disaffezione post-pandemia, ne parleremo. E poi la Silicon Valley che licenzia in un momento di crisi per il settore delle high-tech, a Faido invece si rivalorizza una biblioteca con libri che risalgono addirittura più di 500 anni fa. Tutto questo nella prossima mezz'ora, benvenuti a 6 di sera. Con l'approvazione per alzata di mano dello statuto e della charta da parte delle assemblee dei comuni di Calanca, Rossa, Santa Maria e Buseno, è caduto oggi l'ultimo ostacolo per la creazione del Parco regionale Calanca. Un sì convinto che nasce dalle ceneri del Parcadula. Il primo parco regionale della Svizzera italiana dovrebbe ricevere il via libera definitivo da Berna entro questo autunno. È così, Alessandro Tini.
È così, e l'atmosfera che si respira oggi qui in Val Calanca è decisamente più leggera di quella che si respirò il 27 novembre del 2016, quando solo 13 comuni su 17 approvarono la charta che avrebbe consentito la creazione del Parcadula. E il primo a gioire per il successo odierno è Henrik Banga, direttore del parco.
Finalmente un parco, anche se regionale, comunque nazionale, al sud delle Alpi. Noi non ci siamo mai posti come concorrenti di quanto già presente in valle, siamo stati accettati molto bene, abbiamo collaborato bene e proprio con quelle persone che hanno voglia di costruire, che hanno voglia di dare qualcosa per la propria valle, abbiamo fatto tanto.
Rossa e Santa Maria hanno votato all'unanimità, Buseno ha sfiorato l'Amplan con 28 favorevoli su 31, l'assemblea che ha discusso più a lungo è stata quella di Calanca, dove su 58 votanti, 13 si sono espressi negativamente, ma il risultato relativamente più risicato non ha cancellato il sorriso dal volto della sindaca Dorotea Rigonalli.
È andata bene, sì, io non pensavo neanche così tanti voti per il sì, però ci sono gente che tenevano e per quello che sono anche venuti e... è andato bene.
Durante l'assemblea del comune di Calanca si sono levate alcune voci critiche che hanno espresso timori per quanto riguarda il possibile aumento di turisti indisciplinati, ma Henrik Banga ha rassicurato tutti e si è rammaricato del fatto che gli scettici non si siano palesati prima. Invita dunque la popolazione a prendere contatto anche per suggerimenti.
Sì, il parco è proprio uno strumento partecipativo, è dal basso, dai singoli cittadini, dagli enti che devono arrivare gli input. Il parco non pone vincoli, non pone leggi, il parco non si sostituisce ad altri enti presenti sul territorio. Noi siamo un supporto, soprattutto nelle prime fasi di progettazione, e qui invito veramente la popolazione, anche i più scettici, a venire. Anche oggi durante l'assemblea abbiamo potuto constatare che vi è una mancanza di informazione e noi siamo volentieri a disposizione per fornire tutta questa documentazione e informazione in modo trasparente.
È dunque un parco che dà speranza alla valle, ne sono convinti i sindaci di Rossa, Graziano Zanardi, e di Buseno, Romolo Giulietti.
Sicuramente è la Calanca che avrà molta gioia con questo progetto. Ci voleva e l'abbiamo fatto e l'abbiamo ottenuto. Bravi cittadini della Calanca.
Se andiamo avanti a questo passo, la popolazione viene vecchia e quei giovani se ne vanno.
ora la strada è tutta in discesa e tutto si riduce a una pura formalità. Ancora Heinrich Bang.
Questo era un passo decisivo, chiaramente, perché quando vi è la popolazione a favore tutto si facilita. Il dossier adesso viene trasmesso a Coira, perché proprio da legge federale è il cantone che fa richiesta all'Ufficio federale dell'ambiente dell'attribuzione del label. Attendiamo l'attribuzione del label per la fine dell'estate, inizio autunno.
Un parco naturale che si appresta a nascere tra le montagne, dunque montagne quelle svizzere dove operano anche i contadini che devono trovare idee creative per poter continuare a vivere di agricoltura. Per sostenerli la Fondazione Aiuto Svizzero alla Montagna ha iniziato una raccolta fondi, l'anno scorso aveva finanziato 474 progetti per un ammontare di 24 milioni di franchi. Gianluca Olgiati ci racconta dunque come alcuni di questi agricoltori si siano trasformati in imprenditori innovativi grazie anche al sostegno della fondazione.
Ci sono momenti in cui Ursin Riedi trova il tempo per pensare, mentre munge le sue 30 vacche o mentre faccia il fieno della Val Lumnezia, gesti automatici che lasciano spazio alle idee.
Ich hab nach Lösungen gesucht, Abwasserlösung für...
E idee ne cercava anche quando si è ritrovato a dover far quadrare i conti dell'azienda agricola di famiglia e della nuova casa costruita accanto alla stalla a Morissen, in Surselva, nei Grigioni. Elettricità, riscaldamento, acque reflue, liquami dalla stalla, tanti problemi da risolvere, racconta Riedi. La soluzione, un microimpianto a biogas.
Mit der Biogaslösung viele fliegen auf einmal geschlagen.
Come funziona? Il letame e le acque reflue vengono deviate nell'impianto a biogas. Attraverso la fermentazione si forma del metano che viene bruciato, producendo calore per il riscaldamento e più elettricità di quanta ne consumi la casa. E non è finita. Stando a Riedi, anche la qualità del liquame da spargere poi nei campi è migliorata.
Die bessere qualità nachher auf dem Feld.
Un progetto realizzato grazie ai soldi e alla consulenza dell'Aiuto Svizzero alla Montagna. Per il suo direttore Kurz Gragen, un esempio di una delle strategie per restare competitivi, la diversificazione.
Dass ich nicht bleibe bei der Fleischproduktion oder bei der Milchproduktion.
Perché spesso, dice Sgragen, non basta più limitarsi alla produzione di latte o di carne. Molti contadini possono generare nuove fonti di entrate grazie all'agriturismo o alla produzione energetica. L'altra pista da seguire è quella della specializzazione, come ha fatto Jakob Knaus nel Toggenburgo.
Hauptsächlich Weizen in alte Sorten, neue Sorten. Dinkel, Hafer,
frumento in vecchie e nuove varianti, farro, avena, orzo. La coltivazione di cereali ha dato nuove prospettive di guadagno a una ventina di agricoltori della zona dell'Alpstein, tra Penzello e San Gallo, riunitisi in un'associazione. Jakob Knaus è il suo presidente e ci spiega le ragioni di questa scelta.
Der Klimawandel begünstigt genau das, was wir produzieren.
Da un lato i cambiamenti climatici che favoriscono la coltivazione di cereali anche in quota, dall'altro la richiesta da parte di consumatori di prodotti regionali. Ma creatività e innovazione non bastano a garantire il successo. Per il direttore dell'Aiuto Svizzero alla Montagna, Kurz Gragen, le tendenze riscontrate negli ultimi 30 anni si confermeranno.
Vietman. Entweder größer.
Il numero di aziende agricole diminuirà, le rimanenti, dice Sgragen, o diventeranno più grandi per sfruttare le economie di scala, oppure punteranno sulla diversificazione e sui mercati di nicchia. Il problema per buona parte di loro è quello di trovare i soldi necessari a coprire gli investimenti.
E ora torniamo ad occuparci della proposta avanzata ieri dal presidente dell'UDC nazionale Marco Chiesa di presentare alle prossime elezioni federali delle liste congiunte tra UDC e liberali. Un'alleanza, è già stato spiegato, che non riguarda il Ticino, ma che in Ticino sta comunque già facendo discutere. John Robiani.
Sta facendo discutere parecchio, sì, anche in Ticino, soprattutto tra la parte di elettorato PLR più vicina all'ala radicale, la proposta non è piaciuta e l'ex consigliere di Stato Gabriele Gendotti, per esempio, non le ha mandate a dire.
Mi sembra un po' una buttata. In Ticino è una cosa impensabile, UDC è alleato con la Lega dei Ticinesi, quindi dove di liberale non c'è proprio nulla. Anche in Svizzera tedesca non credo che questa alleanza sia fattibile.
Anche perché su molti temi, pensiamo all'Europa o all'immigrazione, quelli tra UDC e PLR più che sfumature sembrano essere fossati.
Ma certo, penso che è una politica incompatibile con la concezione di liberalismo che abbiamo noi. Non credo che si possa buttare alle ortiche oltre 100 anni di storia, insomma.
La politica dell'UDC è una politica che vede una Svizzera isolata, una Svizzera chiusa.
La voce della gran consigliera Natalia Ferrara.
Una Svizzera anche indifferente a quello che succede attorno a sé, addirittura con una guerra che è in corso in Europa. Due partiti distanti che nell'idea di Chiesa dovrebbero improvvisamente andare molto d'accordo per dei calcoli elettorali. Il problema, e per fortuna aggiungo io, è che abbiamo valori completamente diversi.
Ma sentiamo il presidente della PLR ticinese Alessandro Speziali.
Nel panorama svizzero PLR e UDC spesso costituiscono un fronte borghese anche perché ci sono dei temi che sono dei punti d'incontro, però ci sono anche delle differenze anche marcate e queste differenze di vedute spesso si tramutano anche in dissidi.
Vicini in campo economico, più lontani sui temi internazionali, ma questa discussione potrebbe riaprire all'interno del PLR ticinese un discorso identitario, i rapporti cioè tra l'ala liberale e quella radicale.
Negli ultimi mesi, anche negli ultimi anni, il PLR sta ridefinendo la propria identità anche all'interno delle proprie differenze. Questo non toglie che guardiamo sempre in maniera costruttiva agli altri partiti e cerchiamo di vedere soprattutto nei temi quali possono essere le collaborazioni. Penso che questa differenza con gli altri partiti, in questo caso con l'UDC, non si siano estinte.
E dunque l'alleanza con il centro, il PPD, può già dirsi affossata.
3 anni fa non è andata a finire bene, questa congiunzione non è nemmeno sul tavolo per le prossime elezioni.
La proposta di Marco Chiesa, in un modo o nell'altro, chiama in causa anche la Lega. Una parte dell'elettorato leghista potrebbe faticare ad accettare un'alleanza tra Lega e UDC. Se poi l'UDC a livello nazionale è alleato al PLR, a livello cantonale il PLR per la Lega resta l'avversario numero uno o numero due, la gran consigliera leghista Sabrina Aldi.
La nostra posizione è chiara, è sempre stata chiara. Le alleanze sui singoli temi ben vengano, evidentemente, però abbiamo dei punti molto importanti per la Lega, che è la politica internazionale, in particolare la libera circolazione, piuttosto che quello che sta succedendo adesso a livello di neutralità, dove il PLR è all'opposto. È inconcepibile poter pensare a un'alleanza.
Ma chiudiamo con le considerazioni del presidente dell'UDC ticinese Piero Marchesi.
Marco Chiesa l'ha spiegato a livello svizzero nelle scorse elezioni per il fatto che non si sono fatte delle congiunzioni, sono stati appunto persi 10 seggi in tutta la Svizzera a favore della sinistra. Dunque questo è un discorso puramente di pragmatica, congiunzioni che queste non obbligano certamente a condividere temi che oggi non sono condivisi, ma permettono di disperdere meno il voto del centrodestra e fare modo di rafforzarlo, evitando di far beneficiare ancora una volta la sinistra.
Il presidente dell'UDC ticinese Piero Marchesi. E in Ticino però il prossimo appuntamento elettorale non è quello con le elezioni federali, ma con le cantonali, dove si arriva con 200 candidati in più rispetto al 2019, addirittura più 300 se si fa il paragone con 8 anni fa. Cifre che raccontano di una politica che cambia, perché non sono soltanto più i partiti storici a completare le liste. E Marcello Ierace ha quindi approfondito la questione.
Prima delle parole, ancora qualche cifra. Se si escludono i 6 partiti principali che riescono regolarmente a completare la propria lista di 90 nomi, nel 2015 avevamo altre 7 liste presenti, per un totale di 84 candidati, una media di 12 a lista. Oggi il numero è addirittura quadruplicato, 384 candidati suddivisi su 8 liste tra virgolette minori, per una media di ben 48 per lista. Una cifra raggiunta grazie in particolare a 2 nuove formazioni, Avanti ed Helvetica, che alla prima apparizione sono subito state capaci di riempire interamente e a quanto pare senza particolari sforzi la lista per il Gran Consiglio. Un risultato che in qualche modo stupisce e fa riflettere, e che abbiamo girato al politologo Oscar Mazzolini.
Questo dato dimostra una controtendenza, soprattutto in virtù del fatto che le elezioni cantonali sì, rendono più visibili le candidature, probabilmente di più delle comunali. Forse ecco, ci siamo magari anche detti che l'esperienza del Covid avrebbe portato una demotivazione, a una riduzione dell'impegno, una sorta di smobilitazione, e invece questo dato dimostra che c'è una forte disponibilità di impegnarsi, o perlomeno a mettersi a disposizione di liste che non necessariamente offrono oggettivamente l'accesso al Parlamento.
Si può immaginare dunque un prossimo Gran Consiglio ancor più frammentato dell'attuale?
non possiamo fare pronostici sulla base delle candidature. Sicuramente per i partiti storici, per i partiti più importanti, questo è un segnale che non si può rimanere passivi in questa campagna e che le nuove liste possono diventare avversari temibili, considerando che il Parlamento vive negli ultimi anni un processo di frammentazione, quindi una crescita delle piccole liste, e quello che sembra profilarsi è che questa frammentazione potrebbe rafforzarsi anche in virtù della numerosità, della disponibilità di molti candidati che porteranno presumibilmente voti alla lista e attireranno voti dalle schede senza intestazione.
Liste che hanno addirittura dovuto fare una scrematura per arrivare ai 90 nomi da consegnare in cancelleria cantonale, come confermano Evaristo Roncelli di Avanti e Isa De Luca di Helvetica.
Quando siamo partiti, onestamente, non ci aspettavamo di arrivare a 90 candidati. Poi nel corso del mese, cammin facendo, abbiamo un po' rivalutato la cosa. È stato un grande successo e siamo molto felici di tutto questo. A un certo punto avevamo ricevuto più richieste di accettazione delle candidature che i posti disponibili. Avevamo circa tra noi e Movimento Ticino Lavoro un 115 candidati e abbiamo dovuto selezionare per arrivare a 90.
Abbiamo visto che c'è molto riscontro da parte della popolazione sul nostro programma politico, in particolare modo, e abbiamo dovuto anche selezionare le candidature, nel senso che ne sono arrivate più di quelle che servivano. Abbiamo ancora cambiato fino all'ultimo momento le liste perché c'erano delle insistenze, persone che sono arrivate un po' all'ultimo e che ci hanno detto che avevano anche molta voglia di attivarsi, e quindi poi abbiamo cercato di limitare un pochettino i familiari, i parenti.
Il reclutamento si è sviluppato attraverso i canali più classici come le bancarelle, i passaparola, ma anche sfruttando i social media e i sistemi di messaggistica, in particolare Telegram. Numerose poi le autocandidature ricevute, a dimostrazione che i timori di esporsi per movimenti meno noti sono ormai una questione del passato.
C'è voglia di cambiamento, c'è voglia anche di fare luce su parecchie vicende, su un sistema che non convince più.
Se meno timore è schierarsi per qualcosa di nuovo, con un approccio un po' diverso, dove si viene etichettati probabilmente anche meno, anche perché proprio c'è una logica diversa e questo probabilmente aiuta.
E io ricordo che queste altre analisi sulla composizione delle liste le trovate sul nostro sito rsi.ch. Ora, negli Stati Uniti, più precisamente nelle regioni della California, simbolo dell'high tech, San Francisco e la Silicon Valley, dunque, da quelle parti ormai da mesi arrivano notizie di licenziamenti di massa, decine e decine di migliaia di impieghi cancellati, con interi quartieri svuotati, compreso il centro di San Francisco. E allora sentiamo questo reportage di Cristiano Valli da una città fantasma, poi ritroveremo il nostro collaboratore per due considerazioni di fondo sulle prospettive dell'economia digitale.
Ghost town, ghost town. Unbelievable. Look.
Sono le 5:30 del pomeriggio ed in centro a San Francisco non c'è quasi più nessuno. I pochi esercizi ancora in affari chiudono presto, alcuni già settimana prossima non riapriranno più.
We weren't going to make it through the end of the year because we didn't have the sales and the income to support the business.
We don't know from month to month where our income is going to come from.
Alex e Donna, un caffè ed una boutique, sono gli ultimi due negozi sopravvissuti nell'intero isolato di fronte al quartier generale di Twitter. Laconicamente raccontano che non ci sono più clienti, hanno esaurito ogni opzione. Avevano 12 dipendenti, ora sono in 3.
And to have to walk out and just see the pain on people's face, just God, it's hard.
Quella che San Francisco sta perdendo è una scommessa fatta poco più di 10 anni fa, quando ha offerto il proprio centro città, esentasse, ad un pugno di compagnie della Silicon Valley. Nuovi uffici, parchi, un nuovo grattacielo più alto dello storico Pyramid. In cambio, decine di migliaia di lavoratori agiati, giovani. Loro avrebbero pagato le tasse e speso soldi in esercizi che avrebbero pagato altre tasse. Non si era messo in conto una pandemia, il lavoro in remoto ed infine l'ondata di licenziamenti delle ultime settimane, che per quella scommessa è stata il colpo di grazia.
Like I said before, man, a lot of things are boarded up here, man.
Alle 6:30, solo un'ora dopo, è come fosse già notte fonda. La guardia giurata che ci accompagna attorno all'isolato si chiama Kevin. ha altri 6 mesi di contratto, spende il suo turno controllando un palazzo deserto, sprangati i negozi al piano terra, sprangati i negozi di fronte, vuoti oltre 8.000 uffici e 200 appartamenti.
This part over here is like dead. They're reclaiming the heart of downtown. They're reclaiming the heart of downtown. Meanwhile, boarded up. Everything is boarded up. Boarded up. Everything. Even across the street, boarded up.
Ma è l'intera città che si sta lentamente svuotando. 56.000 persone se ne sono andate negli ultimi mesi, quasi il 10% della popolazione. Il lavoro era l'unica cosa che li tratteneva in una delle aree più costose del mondo. Una scelta che per non tutti è stata volontaria.
If you look at the average H1B percentage within these companies, in tech companies they're typically 5 to 15%.
Tra il 5 ed il 15% dei lavoratori delle aziende che stanno licenziando è negli Stati Uniti con un visto di lavoro, ci spiega Nahil Rohan, un avvocato che si occupa di immigrazione. Per loro la scelta è obbligata. Se licenziati, 2 mesi per trovare un altro lavoro o rischiare la deportazione. O come sta accadendo in molti casi, accettare di restare, accettando condizioni peggiori ed una carriera sotto ricatto.
And that comes out to somewhere around 4 to 12k that are in the US on an H1B affected by these layoffs.
Questa è una delle immagini di un settore, quello dell'alta tecnologia, dove dall'inizio del 2022 oltre 370.000 persone hanno perso il lavoro, 150.000 solo negli ultimi mesi. Ritroviamo quindi Cristiano Valli. Siamo di fronte a una svolta epocale o solo a una crisi di crescita?
Anche se i licenziamenti stanno avvenendo quasi contemporaneamente e con numeri che fanno impressione, non è una crisi del settore. C'è chi paga errori di valutazione, come Meta ed Amazon, c'è chi comunque quest'anno ha assunto più di quanto ha licenziato, come Google e Microsoft, c'è chi è sempre stato destinato a ridimensionarsi, come Netflix, ma quasi tutte le aziende che hanno licenziato non hanno mai investito tanto come quest'anno. Non sono tagli figli di una crisi, ma di una necessità di crescita e di cambiamento. Un discorso diverso merita il settore dell'informazione online. I miliardari della Silicon Valley non hanno salvato il giornalismo. I conti restano in rosso quasi per tutti e se non si trova un modello di business efficace è probabile che a questi tagli ne seguiranno altri.
E Cristiano Valli, come cambia il settore dell'high tech dopo questa ondata di esuberi?
Muore l'immagine della Silicon Valley per come l'abbiamo vista, letta, sentita raccontare negli ultimi 20 anni, quella del pensa differente, non essere cattivo, lavora con noi per migliorare il mondo. Chi sognava tutto questo oggi deve rispondere ad azionisti che si chiedono se sia mai stato necessario. Certo dovremo abituarci ad un settore con meno occupazione e dovremo abituarci a pagare molte delle cose che ci siamo abituati a non pagare. Ma siamo anche ad un crocevia tecnologico importante con le intelligenze artificiali che stravolgeranno in pochissimo tempo equilibri che sembravano consolidati. E la cosa forse più preoccupante è che i governi del mondo sembrano oggi meno preparati ad affrontare nuove frontiere tecnologiche di quanto non lo fossero agli albori di Internet.
Cristiano Valli sulla crisi dell'high tech negli Stati Uniti. E adesso da una tecnologia di punta in crisi passiamo a una tecnologia che ha cambiato il mondo quasi 5.500 anni fa. Stiamo parlando della scrittura e lo facciamo perché nel convento di Faido si conserva l'ultima biblioteca dei frati cappuccini non catalogata della Svizzera italiana. Per valorizzare questo patrimonio di libri vecchi anche 500 anni, una volta raccolti i fondi necessari, si avvierà un progetto di catalogazione e restauro di oltre 4.000 titoli. Laura Dick si è fatta aprire le porte di questo luogo piuttosto inaccessibile.
Ah, ma che bella!
Allora, 5.678 libri distribuiti su questi due spazi. Primo spazio, libri più antichi. Il secondo, la chiamo la letteratura moderna dello scorso secolo.
A condurmi nella biblioteca è Fra Boris, uno dei 3 frati che abitano il convento di Faido.
La biblioteca è forse la cosa più preziosa che abbiamo.
Qui sono custoditi i libri che hanno più di 500 anni, addirittura più vecchi del convento istituito nel 1607. I frati cappuccini hanno un ruolo importante nella valle, dall'insegnamento alla predicazione, anche in passato i compiti erano molteplici, tra questi anche la gestione dell'ospizio del San Gottardo. A Faido erano poi giunti i frati anche dalla Svizzera tedesca, che hanno portato con sé il proprio sapere.
E molto spesso mi viene anche domandata, abbiamo libri proibiti, che cosa sono i libri proibiti? Non erano consoni? Perché non coincidevano con l'insegnamento ufficiale della Chiesa. Poteva essere l'ambito della filosofia, o dell'astronomia, o dell'astrologia.
L'associazione Amici del Convento sta ora raccogliendo i fondi per un progetto di catalogazione, in collaborazione con il Centro di Competenza per il Libro Antico della Biblioteca Salita dei Frati di Lugano. Pietro Montorfani è il responsabile.
La catalogazione di un libro antico non si tratta semplicemente di trascrivere l'autore, il titolo, l'anno, l'editore, ma è un lavoro che occupa in media dalle 2 alle 3 ore per ogni volume.
Ci vorranno dunque anni per completare il lavoro e un sostegno finanziario importante.
Alla fine di tutto questo lavoro finalmente avremo il quadro completo di questa rete di biblioteche conventuali della Svizzera italiana.
Tra i volumi di Faido ci sono 10 preziosi incunaboli, cioè stampati entro l'anno 1500, già catalogati.
E per il resto abbiamo dato soltanto un'occhiata veloce, si tratta di una tipica biblioteca di un convento cappuccino, quindi molto dedicata alla predicazione, alla cura delle anime, all'oratoria.
Tra qualche anno sarà poi importante pensare a come valorizzare tutto questo patrimonio.
Proprio recentemente è stato presentato da noi in biblioteca il nuovo repertorio dei fondi antichi delle biblioteche degli ordini religiosi. Sappiamo come questi ordini religiosi abbiano grossi problemi di vocazioni e quindi l'esistenza stessa di alcuni conventi è in forse. C'è tutto il tema della gestione del patrimonio, che è da un lato immobiliare, ma non solo, patrimonio iconografico, i quadri, ma anche i libri.
E su questo punto ho lasciato a Fra Boris l'ultima riflessione.
Guardi, siamo rimasti in 3 confratelli, abbiamo anche tanti servizi da garantire, la cura spirituale di tante piccole realtà. Stiamo vivendo un cambiamento epocale, penso che sia necessario una nostra presenza e una nostra concreta testimonianza di quello che siamo, di quello che facciamo e di quello che viviamo.
Ci siamo immersi un po' tra i libri e la storia del convento dei Cappuccini di Faido. Ora con Fabrizio Viscontini, il presidente dell'associazione nata sotto il patronato del municipio di Faido, cerchiamo di capire il futuro di questo progetto.
L'associazione è stata creata il 13 di ottobre dell'anno scorso, a seguito di una segnalazione all'associazione della biblioteca della Salita dei Frati di Lugano, si è pensato di procedere a una catalogazione di questi volumi, se del caso, a quanto pare comunque sono in buono stato, anche di un restauro, e poi verranno fatti anche dei lavori alla biblioteca del convento. Il convento è stato voluto dai notabili di Faido, che all'epoca partecipavano al governo balivale, siamo nel periodo della dominazione urana. Ma poi la Leventina, all'epoca anche il Dazio Grande, che era una proprietà urana, ha contribuito anche finanziariamente alla presenza dei frati.
Come valorizzerete il risultato di tutto questo anche per il grande pubblico?
L'idea sarebbe quella di organizzare degli eventi, delle mostre, presentazione di libri. L'idea comunque di promuovere la biblioteca del convento e promuovere anche il convento di Faido. Non bisogna dimenticare che oltre alla predicazione, uno dei compiti che in passato ha avuto il convento è stato quello dell'ospitalità e negli ultimi anni è stato creato un ostello e quindi lo scopo sarà anche un po' quello di promuovere tutta questa importante infrastruttura anche in collaborazione con le associazioni già presenti in valle, penso in modo particolare al Museo di Leventina.
Lei è anche municipale a Faido per la promozione turistica e culturale. Proprio a livello turistico, quanto è importante un progetto del genere anche per un ritorno economico?
Ma la presenza di un ostello a Faido oggi è importante perché? Perché stanno sparendo le infrastrutture alberghiere. Noi abbiamo un grande progetto, la ristrutturazione dell'ex parco industriale della Calvanica, e lì pensiamo di creare appunto un ostello, però attualmente la presenza di un ostello a Faido è particolarmente importante perché garantisce comunque dei posti letto.
E con la voce di Fabrizio Viscontini, presidente dell'Associazione Amici del Convento di Faido, al microfono di Laura Dick, chiudiamo l'edizione di stasera, che abbiamo aperto con la notizia del sì al parco naturale in Calanca. Di natura parlerà anche il nostro magazine, perché Angelica Arbasini ospiterà la biologa Serena Britos per parlare dell'animale dell'anno 2023 di Pronatura, ovvero la cavalletta celeste. Da tutta la redazione l'augurio di una buona serata e di un buon inizio di settimana.